lode al Signore. Avete avuto delle belle esperienze al Vangelo oggi? Amen. Lode al Signore. Tanti hanno avuto delle buone esperienze al Vangelo questo pomeriggio. Oggi dobbiamo vedere, quando predichiamo il Vangelo, tutte le persone alle quali parlate sono tutte persone alle quali, cui parlate sono ancora in Egitto. Questa sera parleremo un po' dell'Egitto, vediamo cos'è l'Egitto. Possiamo leggere Ebrei capitolo 11, prima di parlare dell'Egitto, dal versetto 23 a 27. Leggiamolo tutti assieme. 11, 23 a 27. Per fede, Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché videro che il bambino era bello e non ebbero paura dell'editto del re. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile. Amen. Amen. Oh, lode al Signore. È bello per noi se guardiamo un po' quello che sta dietro questa storia. Qual è cos'è l'Egitto? Penso che un'immagine va meglio che 1000 parole. E per vedere questa immagine, vedere che ci spiega cos'è l'Egitto, possiamo leggere Esodo, capitolo 1. Allora, non cercate per forza, ve lo leggo io il versetto. Esodo 1, e leggendo vi accentuerò 2 o 3 cose. Versetto 9 del capitolo 1. Egli disse al suo popolo: ecco, il popolo dei figli di Israele è più numeroso e più potente di noi. Usiamo prudenza con esso, affinché non si moltiplichi e in caso di guerra non si unisca ai nostri nemici per combattere contro di noi e poi andarsene dal paese. Dobbiamo vedere che Satana ha una strategia con questo mondo. Nel versetto 9 vediamo che Faraone aveva già riconosciuto che il popolo di Israele sarebbe stato più potente, più numeroso che l'Egitto. Aveva già paura che Israele diventasse più forte e prendesse l'Egitto, e per questo aveva un piano. Versetto 11. Stabilirono dunque sopra Israele dei sovraglianti ai lavori per opprimerlo con le loro angherie. Israele costruì al faraone le città che servivano da magazzini, Pitom e Ramses. Ma quanto più lo opprimevano, tanto più il popolo si moltiplicava e si estendeva, e gli egiziani nutrirono avversione per i figli di Israele. Così essi obbligarono i figli di Israele a lavorare duramente, amareggiarono la loro vita con una rigida schiavitù, adoperandoli nei lavori d'argilla e di mattoni e in ogni sorta di lavori nei campi. Imponevano loro tutti questi lavori con asprezza. Dobbiamo vedere che tutti voi che siete qua siete stati destinati a fare delle pietre, dei mattoni per Faraone, dunque per Satana. Se vedete questa immagine dovete riconoscere che Faraone voleva prendere il tempo del popolo di Israele e obbligandoli a costruire dei mattoni per le sue case. Ed è esattamente ciò che Satana fa oggi con noi. Sai, per esempio, con il Vangelo, quando predichi il Vangelo, è così. Vediamo come Faraone ha adoperato qui gli ebrei per fare dei mattoni, li ha adoperati e fatti lavorare duramente. La mia figlia ha un peso per due delle sue amiche che fanno nuoto con lei e vuole che siano salvate. Ma ogni volta che le invita, le due amiche dicono che sono troppo occupate. Perché? Perché il loro orario è così. Vanno a scuola dalle 8 fino alle 2:30. Dalle 2:30 alla cena. Devono fare i compiti, hanno delle lezioni di piano, hanno la lezione di canto, hanno lo sport, devono andare a nuotare, devono giocare con gli amici. E questo è soltanto durante il pomeriggio, dunque prima della cena. E dopo la cena, dovete sapere che hanno 12 anni queste bambine e hanno bisogno di dormire, dunque per questo che al più tardi alle 9 sono a letto, ma se non hanno finito i compiti devono fare i compiti dopo. Ma a volte la sera c'è ancora una specie di audizione, una prova o qualcosa. E ogni giorno della settimana, anche la domenica, sono così, sono completamente occupate, dalla mattina alla sera. E queste due ragazze sono veramente aperte per il Vangelo. Ma sono in così tante attività che non hanno nessuna possibilità. Non hanno nessuna possibilità di venire neanche una volta a una riunione per il Vangelo. Allora, continuiamo a leggere. Nel capitolo 5, Questo è soltanto per i non credenti. E adesso vediamo la nostra situazione. Nel capitolo 5 possiamo leggere alcuni versetti, per il versetto 1 per cominciare. Dopo questo Mosè e Aronne andarono dal Faraone e gli dissero: così dice il Signore, il Dio di Israele, lascia andare il mio popolo perché mi celebri una festa nel deserto. Ma il Faraone rispose: chi è il Signore che io debba obbedire alla sua voce e lasciare andare Israele? Io non conosco il Signore e non lascerò affatto andare Israele. Essi dissero: il Dio degli ebrei si è presentato a noi, lasciaci andare per 3 giornate di cammino nel deserto per offrire sacrifici al Signore nostro Dio, affinché Egli non ci colpisca con la peste o con la spada. Quello che Mosè e Aronne cercavano di fare era di portare i figli di Israele a una conferenza di 3 giorni. È corto, no? È come una conferenza che dura un fine settimana. Allora, cosa dice Faraone dopo questo? Allora il re d'Egitto, versetto 4, disse loro: Mosè e Aronne, perché distraete il popolo dai suoi lavori? Andate a fare quello che vi è imposto. Il Faraone disse: ecco, ora il popolo è numeroso nel paese e voi gli fate interrompere i lavori che gli sono imposti. Perciò quello stesso giorno il Faraone diede quest'ordine agli ispettori del popolo e ai suoi sorveglianti: voi non darete più come prima la paglia al popolo per fare i mattoni. Vadano essi a raccogliersi la paglia. Comunque imponete loro la stessa quantità di mattoni di prima senza diminuzione, perché sono dei pigri, perciò gridano dicendo: andiamo ad offrire sacrifici al nostro Dio. Spero che questa immagine è chiara per voi. Con Mosè e Aronne, quando hanno chiesto a Faraone di lasciare partire il popolo per una piccola conferenza con il Signore, il Faraone ha risposto che sono pigri. Sono pigri e devono lavorare. È interessante vedere che quando c'è una riunione di preghiera il martedì sera, per una ragione misteriosa c'è sempre il mercoledì un immenso lavoro, un esame o qualcosa da fare. E giovedì è il giorno dove devi andare, oppure mercoledì è il giorno dove devi andare alla tua lezione di piano e dunque devi studiare il piano durante la riunione di preghiera, perché sennò non ce la farai.
Mm.
Oppure è così, c'è una conferenza che va da venerdì a sabato e poi, senza che tu lo sapessi, venerdì senti che avrai dei, che subito dopo la conferenza, lunedì e martedì, avrai degli esami grossissimi. Vedi come il nemico, il Satana, ha un piano. Ha un piano per impedire il popolo di Dio ad spendere tempo col Signore. E questa era soltanto una piccola conferenza di 3 giorni. Parliamo un po' più ancora del mondo. Torniamo ad Ebrei 11. Vediamo alcune frasi che io vorrei leggere con voi. Nel versetto 25 sta scritto: preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato. Dovete realizzare che il mondo ci fa godere per breve tempo i piaceri del peccato. Cosa sono i piaceri del peccato che durano breve tempo? Questo lo vediamo in Secondo Timoteo, capitolo 3. Vorrei che voi ascoltaste attentamente. Secondo Timoteo, capitolo 3, versetto 1. Or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio. Versetto 1 a 4. Dobbiamo vedere che qua ci sono 3 cose che sono amate. Prima ci sono quelli che si amano loro stessi. Lavoro con tanti giovani a scuola e vedo in questa scuola una generazione di genitori e bambini che amano se stessi. Ogni volta che facciamo un programma per aiutare la scuola, ogni genitore guarda soltanto per se stesso, ai suoi interessi, e guardano, si occupano soltanto del loro bambino. È ciò che chiamiamo la io generazione. Tutto gira attorno a io. Tu guardi ai tuoi interessi, guardi alle tue aspettative. Io vado alla scuola che vado, cioè scelgo la scuola che voglio io. Faccio le cose che io voglio fare. E tutto gira attorno a me. Io faccio tutto per me. E poi ci sono quelli che amano i soldi. Sapete, abbiamo un problema negli Stati Uniti. E questo problema e che spendiamo più soldi di quello che produciamo. Il problema è che i giovani di questa generazione non riconoscono questo fatto. Da dove lo sappiamo? Tanti giovani di questa generazione si aspettano che i genitori comprano cose per loro. Per loro è indifferente quanto una certa cosa costa. Loro vogliono semplicemente che i genitori comprano quella cosa per loro. E anche se i genitori sono nei debiti fino al collo, ai giovani non importa niente, loro vogliono che i genitori comprano una certa cosa per loro. E i genitori vogliono piacere ai bambini e dunque neanche loro non guardano a quanto costa, dunque danno tutti i soldi che i bambini e i figli vogliono. È per questo che abbiamo un grande problema di credito negli Stati Uniti. Questo è l'amore dei soldi. Non devi essere uno che guadagna soldi. Forse non ami i soldi, ma ami le cose di questo mondo. E per ogni cosa in questo mondo hai bisogno di soldi. Adesso stanno addirittura facendo dei corsi per bambini e adolescenti per imparare che loro imparino come gestire i loro soldi. Perché nessuno sa quanto vale veramente, quanto valgono i soldi. Questo è l'amore per i soldi. E il terzo gruppo sono quelli che amano i piaceri, il piacere. Ancora una volta si tratta sempre di me. E si tratta sempre di avere tutto quello che abbiamo voglia, di ciò che io voglia, affinché io possa essere soddisfatto. Ciò che vediamo adesso negli Stati Uniti, ciò che vediamo da lontano, è che la prossima generazione di giovani dovranno fare molti sacrifici per trovare una soluzione alla crisi finanziaria. Ma nessuno vuole fare sacrificio, nessuno vuole offrirsi per quello, sacrificarsi. Perché? Perché tutto ciò che vogliono è avere piacere, amano il piacere. Perciò Paolo dice, questo momento sarà gli ultimi momenti. A quel momento il tempo sarà terribile. Questi sono i figli che amano i piaceri. C'è ancora un'altra frase in Ebrei 11 che vorrei menzionare, al versetto 26. Dice, stimando gli oltraggi di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto. Dobbiamo vedere anche qua cosa sono i tesori dell'Egitto. Allora leggiamo 1 Giovanni capitolo 2. Primo Giovanni 2 versetto 16. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non viene dal Padre, ma dal mondo. 1 Giovanni 2, 16. fratelli e sorelle, dobbiamo realizzare che il nemico ha distrutto cose in noi. E questo viene dal fatto che Faraone ha voluto far lavorare duramente gli schiavi, gli ebrei. Questa è la nostra carne. Dobbiamo realizzare che noi viviamo in un tempo nel quale la carne, i piaceri della carne sono alla prima priorità, alla più alta priorità. Questa carne esce, ce la vediamo in tutti i tipi di media, che siano media stampati, cioè giornali, oppure digitali, oppure se alla televisione o se al cinema. Tutto è diretto sul piacere della carne. Vi leggo alcuni versetti in Primo Tessalonicesi capitolo 4, versetto 1. Del resto, fratelli, avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi a piacere a Dio, ed è già così che vi comportate. Vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a progredire sempre di più. Infatti sapete quali istruzioni vi abbiamo date nel nome del Signore Gesù, perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, che vi astegnate dalla fornicazione. Versetto 3. Che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore. Senza abbandonarsi a passioni disordinate come fanno gli stranieri che non conoscono Dio. Fratelli e sorelle, dovete realizzare che il nemico vuole distruggere il vostro vaso. Vuole distruggere il tuo vaso in tal modo che non potrai mai più servire il Signore. E una cosa che distrugge di più i giovani in questo mondo è avere relazioni sessuali prima del matrimonio. Questo è ciò che distrugge di più la vita dei giovani in questo mondo. Se considerate i fratelli e sorelle qui nella Chiesa, non pensate che siete preservati di avere questo genere di tentazione. Perché viviamo in questo mondo e ogni giorno queste cose nel mondo ti guardano. Lo vediamo in ciò che leggiamo, nel modo in cui ci vestiamo, in ciò che guardiamo, che sia in un commercio, che sia in un negozio, che sia una pubblicità, che sia un film. Tutto è fatto per provocare i piaceri della carne. E devo testimoniarvi che voi non potete scampare a queste cose. E se non siete saggi e che non fuggite queste cose, allora potrete essere presi. È veramente triste. Quando ero ancora a scuola, al liceo, questa parola mi è stata detta. E io ringrazio il Signore perché qualcuno mi ha detto questo, perché mi ha preservato. E ho visto, cari fratelli e sorelle nel Signore, che avevano questo genere di relazione, e la sorella è stata rimasta incinta. E tutto quello che avevano previsto per il futuro è stato sospeso, non potevano più fare nessun piano. Questo succede se non siete esercitati a seguire il Signore. Questo mondo vuole distruggerti. Perché? Pensate un po' a questo. Delle relazioni sessuali prima del matrimonio. La distruzione può essere che la sorella rimane incinta. E adesso questo bambino è nato. Che tipo di famiglia ci sarà? Se vuoi vedere quel bambino crescere nella chiesa, cosa sarà, cosa ne sarà dei genitori? Dovete pensare a questo. Negli Stati Uniti abbiamo condiviso questa parola. Io vorrei poter anche condividere in modo più positivo di queste. Dovete riconoscere che Dio ha creato uomo e donna per avere una relazione meravigliosa nel matrimonio. E Dio desidera che l'uomo e la donna nella vita di coppia diventino una sola carne e costruiscano una famiglia che segue il Signore, una famiglia che cresce nel Signore, nell'amore del Signore, per esprimere Dio e per fare la sua volontà su questa terra. Non volete questo per la vostra vita? Non volete che la vostra futura sposa ami il Signore? E che quando siete sposati potete seguire il Signore assieme? E che avete bambini che amano il Signore? E che potete servire il Signore come una famiglia? Riconoscete qua la strategia del nemico? Satana non vuole che otteniamo una tale famiglia come lo vuole il Signore, perché sennò l'esercito cresce e Satana dovrà sfuggire. Ma se siete tentati, dovete fuggire. Secondo Timoteo 2:22. C'è un cantico su questo versetto che cantiamo in America. Fuggi davanti ai piaceri della giovinezza. Ricerca il Signore con quelli che invocano il Signore con cuore puro. Dovete sapere questo. Fuggi le passioni giovanili e ricerca la giustizia, la fede, l'amore e la pace con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. Poi c'è il piacere degli occhi. Io voglio essere molto diretto. il miglior modo di godere di quello che il mondo ha da offrire ai nostri occhi è di restare chiuso in camera tua guardando il computer davanti a un schermo. È semplicemente lì, e da Microsoft c'è questo motto che l'informazione sta nelle tue dita. E oggi questa meta è raggiunta. Tu puoi avere tutto quello che vuoi, ogni informazione ce l'hai subito quando vuoi. Tutto ciò che devi fare è Google. E poi puoi trovare tutto quello che vuoi. E puoi riempire questi piaceri degli occhi. Questa generazione di giovani è presa da tutta la tecnologia. La tecnologia ha rubato gli occhi dei giovani. Qual è l'utilizzazione numero uno di internet? È Facebook. Conoscete tutti Facebook. È il miglior modo per voi di far conoscere ai vostri amici cosa fate. È anche il miglior modo per i vostri amici di sapere cosa fate. E adesso dovete chiedervi che cosa metto in Facebook. Che tipo di foto metto su Facebook? Queste foto provocano un desiderio della carne? Sono immagini che forse provocano altri pensieri? Queste sono soltanto immagini, ma puoi mettere anche delle video, dei filmini. I filmini che metti su Facebook possono distruggere il tuo futuro. Sapete, quando in America i giovani stanno scoprendo questo. Quando quando cerchi un lavoro, i datori di lavoro vanno a guardare su Facebook se ci sei e prendono tutte le immagini, i filmini che hai messo su, guardano quelle cose e decidono poi se ti prendono o no. Che tipo di testimonianza abbiamo? Di che cosa testimoniamo su Facebook? L'altro fattore in Facebook è che ti dà la capacità di comunicare, ma questo modo di comunicare è: cosa pensi di questa cosa? Se vuoi cominciare una grande discussione su internet, devi solo mettere una domanda su Facebook e tutto inizia, cioè avrai la tua grande discussione. Cosa pensi di questa cosa? E subito avrai tante risposte. E spesso possono essere cose paradossali che si contraddicono. E in certi paesi ci sono anche dei governi che hanno chiuso questi Facebook perché hanno provocato troppi problemi. Adesso torniamo al nostro tema e diciamo: ma cosa io devo fare? Tu devi prendere una decisione, la metti su Facebook aspettando, c'è tante risposte. Perché non potresti venire al Signore e chiedere a Lui? Facebook ti dà tante possibilità di fare cose che non potevi mai fare prima. È come se, se mostri la tua vita privata pubblicamente a tutte le persone che ti conoscono su internet. E più la domanda è carnale, più avrai risposte. E un'altra cosa che fa Facebook è che ti porta una nuova dimensione di videogiochi. Hai per esempio un nuovo gioco molto interessante e devi comunicarlo a tutti i tuoi amici. Allora vai su Facebook e ti dice ti invito a venire a giocare con me. E dunque stai giocando? E invece di essere soltanto tu occupato con quel gioco, tutti gli altri che guardano, che giocano con te sono occupati anche loro. È un programma molto contagioso. Facebook fa tante cose per prendere il vostro tempo, distruggervi. Qual è la meta? Cosa fai col tuo tempo? Cioè, cosa è la meta di questo Facebook? Di prendere il tuo tempo? È come con Faraone, quando non ha voluto lasciare andare il popolo per questa conferenza di 3 giorni, ha pensato che il popolo era troppo pigro e dunque voleva prendere anche il loro tempo libero. Io trovo sempre molto interessante quando, per esempio, qualcuno mi dice ma devo studiare per l'esame, però ho ancora sempre un po' di tempo per andare su Facebook. Questo è il piacere degli occhi. E l'ultimo è... sono le tentazioni, quello che ti attira. Non mentire, immagino che tu vorresti essere stimato dagli altri quando fai qualcosa. Vorrei che qualcuno ti dica, bravo, hai fatto bene. Perché noi abbiamo questa voglia di onore. Vogliamo che le persone riconoscano che noi abbiamo fatto qualcosa di bene. Devi riconoscere che questo è l'inizio di questi desideri della carne. Tutto ciò concerne la superbia della vita. Tu... Okay. Allora, quando per esempio si lavora in diversi su un progetto, forse tu fai qualcosa di bene, prendi forse anche il lavoro dell'altro, fai qualcosa di bene, lavori bene, guidi il progetto e vorresti che la gente riconosca il tuo lavoro. Ognuno vorrebbe andare per esempio anche nella migliore università. E per arrivare all'università devi fare molte cose. devi fare sport, devi essere anche nelle attività musicali dell'università, devi prendere la direzione di alcuni gruppi, devi lavorare duro per essere ammesso, devi fare così tante cose e tu farai la miglior tutto quello che puoi fare per entrare nella migliore università. E dopo, quando sei nella migliore università, vuoi essere il migliore al diploma per essere preso nelle migliori imprese negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti funziona tutto così. E che tu dica che hai voglia di onore o no, tu sei comunque preso in quel sistema lì perché devi sopravvivere. E per quelli che cominciano a lavorare, vogliono avere un'aumentazione, vogliono essere riconosciuti di più, vuoi salire nell'impresa. La maggior parte di voi non lavorano ancora, ma vi dico che questo combattimento non smette mai. Forse pensi che questo combattimento sarà finito quando uscirai dall'università, ma non finisce lì. Questa è la superbia della vita. E ancora una volta, lo scopo del mondo è di rubarti. Finché tu non abbi più nessun tempo. Alla fine non hai più nessun tempo per Dio. Questa è la strategia di Satana. E lui sta usando questa parola per prendere ogni minuto libero del tuo tempo, con lo scopo di distruggere il tuo vaso e di prendere il tuo tempo affinché tu non abbia più nessun tempo per il piano di Dio. Allora, cosa facciamo adesso? Torniamo a Mosè. Comincia già anche prima di Mosè, ma vorrei leggervi ancora una volta il versetto 23. Per fede Mosè, dunque Ebrei 11:23, per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché videro che il bambino era bello e non ebbero paura dell'edito del re. Dobbiamo realizzare, fratelli e sorelle, che già con i genitori di Mosè ha iniziato. I genitori di Mosè sapevano già che il popolo di Israele doveva tornare nel buon paese. Avevano già visto questa meta dei figli di Israele. Quei genitori di Mosè non hanno avuto paura dell'ordine del re. E devo dirvi, fratelli e sorelle, che in tutte le mie osservazioni, tutti i genitori che ho visto negli Stati Uniti, nella Chiesa ma anche fuori dalla Chiesa, i genitori sono sotto un'immensa pressione perché vogliono che i loro bambini riescano nella vita e fanno tutto ciò che possono per dare il meglio ai loro figli. Perché? Perché hanno paura dell'ordine del re. Ma noi dobbiamo riconoscere che non dobbiamo avere paura dell'ordine del re, del faraone. Dobbiamo essere fedeli alla visione che Dio ci ha dato. Certo, è importante che i tuoi bambini vadano in una buona scuola, ma per che prezzo? Come padre io sono confrontato a questo e vedo già venire questa cosa. I miei bambini hanno 12 e 10 anni e ogni volta quando parlo con i genitori mi dicono: ah John, sai, io porto il mio figlio qua e lo porto lì e lo porto là perché questo qua è utile per questo, questo qua è bene per questo. E gli altri genitori attorno a me dicono: ah sì, questo è bello, ah, questo è mica male, sì, perché no? Questo si chiama una pressione di gruppo. Allora, quanto giovane aspetta di diventare genitore e vedrai che la pressione diventa ancora più grande. Ma lode al Signore per i genitori di Mosè. Loro non hanno avuto paura dell'ordine del faraone. Se con quanto giovani non potete resistere alla pressione di un gruppo, cosa farete quando sarete genitori? Versetto 24: per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone. Dobbiamo guardare adesso a cosa è successo a Mosè. Cosa è successo nella vita di Mosè che l'ha reso così fedele per seguire il Signore? In Esodo capitolo 3, se leggete questo capitolo 3 nel vostro momento personale, io vi leggo soltanto alcuni versetti qua adesso perché non abbiamo tempo di leggere tutto. Il versetto 2: l'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un pruno. Mosè guardò ed ecco il pruno era come in fiamme, ma non si consumava. Era il versetto 4. Dio disse: non ti avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. Poi aggiunse: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Mosè allora si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Il Signore disse: ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori. Infatti conosco i suoi affanni. Sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese nel quale scorre il latte e il miele. Amen. Nel luogo dove sono i Cananei, gli Ittiti, gli Amorei, i Feresei, gli Ivei e i Gebusei. La cosa più importante di vedere qua è che Dio è apparso a Mosè. E Mosè ha avuto questa visione che Dio ha messo davanti a lui. Dio ha mostrato a Mosè la meta che vuole raggiungere con il popolo di Israele. Vuole portarlo nel buon paese, vuole farlo uscire dall'Egitto. Fratelli e sorelle, vi ricordate qual è la nostra meta finale? Vi ricordate ancora della conferenza un anno fa? Abbiamo parlato della nostra meta finale. Vi ricordate? Spero che vi ricordate. Il scopo finale è di essere primizie per Dio. Le primizie sono tutti i cristiani che saranno pronti prima degli altri. Saranno maturi così presto che Dio potrà goderli come primizie, come i primi frutti. E Lui vorrà godere di queste primizie prima di tornare a giudicare la terra. Quelli che non c'erano l'anno scorso o quelli che non si ricordano più, vi rinfresco la memoria e parlo un attimino di queste primizie. La prima caratteristica delle primizie è che sono prese al trono di Dio per primi. E le primizie scampano alla grande tribolazione. E il secondo grande guadagno è che parteciperanno al matrimonio dell'agnello. Ricordatevi, non tutti saranno rapiti al trono e non tutti potranno partecipare alla festa del matrimonio. Non hai soltanto bisogno dell'invito per questo, ma hai bisogno del vestito giusto. Devi essere una sposa preparata per Cristo. Amen. E l'altro guadagno di essere una primizia è che potrai regnare con Cristo per 1000 anni su questa terra. Vi ricordate di questo, fratelli e sorelle? Questa è la meta che volete? Amen, lode al Signore. Ci deve essere un grande amen da vostra parte. Questa è la meta che dobbiamo vedere. E questo è ciò che Mosè ha visto. E perché ha visto questo, Mosè ha visto questo e dunque aveva l'atteggiamento giusto. Perciò non ha voluto essere chiamato il figlio della figlia di Faraone quando è cresciuto. Non si è occupato di questo regno d'Egitto, anche se era cresciuto nella scuola di Faraone. Era sicuro di ottenere un buon posto nel governo di Faraone. Ma malgrado tutto rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del Faraone. Ha rifiutato ogni posizione, ogni funzione importante che volevano dargli. per una ragione o un'altra, noi guardiamo sempre al posto che vogliamo avere, una certa posizione che vogliamo avere. Forse vogliamo ottenere un posto in una, importante in un'organizzazione, o vogliamo essere il manager di una grande impresa, o forse alcuni di voi vogliono finire la formazione molto bene, o e vogliono essere presi da Porsche o Audi, o vogliono lavorare da Bosch, è un'impresa un po' così così in Germania, tutti lavorano lì. Io non conosco tutte le imprese tedesche, ma comunque negli Stati Uniti lavorerete per Microsoft se volete avere un po' di onore, lavorerete per Google. Ci sono così tante cose per le quali cioè che possiamo rincorrere. Vuoi essere chiamato il figlio della figlia di Faraone? Mosè aveva anche quest'altro atteggiamento. Non si è preoccupato della collera del re. Versetto 27, per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re. Voglio testimoniare un po', parlare con voi, cosa significa essere, cioè avere paura. Avere paura della collera del re. Negli Stati Uniti a volte non è così facile chiedere al tuo capo di darti tempo libero per andare ad una conferenza. E questo è qualcosa di difficile per i giovani lavoratori negli Stati Uniti. Pensate a questo. L'economia va giù, è completamente giù, le persone hanno paura di perdere il lavoro e poi chiedi al tuo capo, io vorrei avere questo tempo di libere per andare a 3 giorni di conferenza. Cosa farai? Questo è un challenge che ti è posto davanti. Dobbiamo essere come Mosè. Per fede Mosè. Mosè non ebbe timore della collera del re. La mia esperienza era questa, comunque nel mio posto di lavoro. Ho lavorato per Microsoft. Ed è una grande impresa per noi. E anche se hai 6 settimane di vacanze, tu non prendi quasi nessun tempo di libero. Perché lo scopo è di fare più mattoni possibili per Faraone. Ogni volta che ho parlato con i miei colleghi, mi hanno sempre detto che hanno paura di chiedere al capo di dar loro vacanze, anche se hanno il diritto di prendere le vacanze. E io invece quando ho imparato così, comunque, ogni volta che chiedo di avere vacanze al mio capo, non gli dico solo che voglio avere tempo libero, ma gli dico perché voglio avere questo tempo libero. Gli dico, io voglio avere questa settimana di vacanza perché vado a una conferenza di giovani. Andiamo là per servire i giovani e per occuparci degli invitati affinché possano tutti guadagnare il Signore. Il mio capo apprezza sempre questo. Perché dice che io sto facendo qualcosa che ha valore. io non faccio come gli altri che prendono il tempo libero soltanto per avere un po' di tempo libero. È sempre a posto quando dici al tuo capo, spieghi al tuo capo perché prendi la tua vacanza. Perché vi racconto questo? Perché comincia con voi, quando siete a scuola. Sapete, negli Stati Uniti, ognuno, cioè, tutti provano a fare questi progetti di gruppo, cioè ci sono sempre progetti di gruppo. Dunque, se sei in un progetto come quello lì, devi lavorare con comunque 3 o 4 amici, cioè in classe, colleghi, e devi trovarti più volte alla settimana con quei colleghi per fare quel lavoro. Allora cosa farai? Dirai loro semplicemente: ok, scegliete quando volete trovarci, io ci sarò in ogni modo. No, devi avere una visione. Questa visione di essere delle primizie, questa visione deve dirigere la nostra vita, deve essere la nostra priorità. Era all'università più volte. E il mio gruppo mi chiedeva: allora, quando è che ci troviamo? Io ho detto: giovedì sera, venerdì sera, sabato sera, domenica mattina, io non posso. Mercoledì sera? Ok, va bene, mercoledì sera. Ah, tutto quello che era occupato era perché ci sono riunioni. Non ho detto loro semplicemente non posso venire e basta, ma ho spiegato loro perché sono occupato in quei momenti lì. E parlando a loro della ragione per la quale io non potevo andare a quelle prove, spesso quando io ho spiegato perché ero occupato a quel tempo lì, in un modo o un altro riuscivamo comunque a mettere a posto le cose per per trovarci nel momento dove non c'era riunione. Tu racconta ai tuoi colleghi perché non puoi andare con loro a lavorare. Tu hai una meta e non hai paura dell'ordine del re. Se sperimenti il Signore in questo modo, ti aiuterà a rimanere fermo per il Signore, stabile. E visto che avete tutti un peso per il Vangelo, fare così, spiegare agli altri perché non siamo occupati, ci apre anche porte per il Vangelo. Qualcuno ti chiederà: ma perché passi così tanto tempo nella vita della Chiesa? Questa è la vita che per il Vangelo. Non dobbiamo avere paura dell'ordine del Re. Quando cominci a cercare un lavoro, vi racconto cosa è successo a me quando cercavo quel lavoro lì da Microsoft. Una grande domanda che mi hanno posto è: cosa faccio dal mio tempo quando non sono al lavoro? Si è mescolato un po' nelle sue parole. Comunque io ho preso subito questa occasione che mi ha dato il mio capo, prima ancora di essere preso per il lavoro. Gli ho detto cosa faccio fuori dal lavoro, cioè la vita della Chiesa. E gli ho condiviso, quando è che abbiamo le riunioni, qual è il nostro peso. E sapete cosa ha detto? Ha detto: sono così contento di vedere che avete, che ha una vita fuori da Microsoft. Perché avevano paura che se io non avessi una vita fuori dell'impresa, sarei completamente bruciato all'interiore, cioè completamente preso dal lavoro. Il punto è non avere paura della collera del re. Perché se cominciate ad avere paura della collera del re, avrete paura dei vostri professori, dei vostri allenatori, dei vostri capi. Non aver paura. La mia figlia Sara ha un allenatore di nuoto che è russo. E ha allenato la squadra russa di nuoto e è molto forte e ha una voce abbastanza bassa e dice sempre: Sara, non fare questo così, Sara, fa questo meglio. E ogni volta Sara mi diceva: ma padre, il mio allenatore mi sgrida sempre. Ha avuto problemi di traduzione. Il suo allenatore vuole che mia figlia venga a tutti gli allenamenti e che faccia ancora più esercizi nel fine settimana. E mia figlia aveva paura di parlare con lui. E io gli ho detto: ma considera che lui è come un grande orsacchiotto. Anche se lui quando ti parla ha l'impressione che ti sgrida, l'unica cosa che gli importa è che tu nuoti veramente bene. Tutto ciò che devi fare è che la tua priorità è sempre Cristo e la Chiesa. E spesso quando c'è una gara la domenica e l'allenatore dice: Sara, devi venire domenica a nuotare con noi. E Sara dice: no, io vado alla riunione. E lui dice tante cose. Lui dirà sempre: ma sai, tu potrai migliorare se vieni e così. Ma io ho detto a Sara: ma non preoccuparti, tu dillo semplicemente e basta. Questa era un'esperienza difficile per lei. E poi lei cresce, nuota sempre più veloce e tante cose verranno ancora, tante pressioni verranno ancora. L'unica cosa che posso fare io è pregare. Affinché la visione di Cristo e della Chiesa, la visione delle primizie, resti sempre fresca nella mia figlia. Questo è l'unico modo di sopravvivere per lei. Perché non dobbiamo avere paura della collera del re. Spesso ho sentito giovani dire questo. giovani che dicono: io ho i miei esami finali e dunque tutta questa settimana io devo studiare, non posso venire assolutamente a nessuna riunione. E dopo, quando gli esami sono finiti, sono un po' sollevati, cioè hanno meno da fare e hanno bisogno di riposare un po'. Ma devo dirvi che questi esami finali non sono nient'altro che questi progetti che si devono rendere a una certa data. Se dici: ho bisogno di tutta questa settimana per lavorare per l'esame, quando entrerai nel lavoro, nella vita attiva, è che il tuo capo ti dice: sai, a quel momento lì devi dare il progetto, allora dovrai fare esattamente la stessa cosa. Dovrai lavorare tutto il tempo, fare nient'altro che lavorare per quel progetto lì. E sapete, queste date, questi progetti che dovete ridare sono esattamente come gli esami a scuola. Se noi abbiamo paura della collera del re oggi, sarete completamente terrificati davanti alla collera del re più tardi, quando lavorerete. Non avere paura. Dopo dobbiamo venire all'ultima parte, che è ciò che Mosè ha scelto. Nel versetto 25 di Ebrei 11 sta scritto: preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato. Se leggete Esodo 6, versetto 9, cioè lo leggo io, Mosè parlò così ai figli di Israele, ma essi non diedero ascolto a Mosè a causa dell'angoscia del loro spirito e della loro dura schiavitù. Esodo 6,9. Dovete riconoscere che Mosè ha abbandonato certe cose. Cos'è che abbandonò Mosè? Abbandonò la sua grande posizione, abbandonò questa posizione di essere figlio della figlia di Faraone. E se avesse mantenuto questa posizione, avrebbe potuto fare tutto ciò che voleva. Ma ha rifiutato di essere chiamato il figlio della figlia di Faraone. E adesso deve guidare il popolo di Israele, il popolo di Dio, e deve trattare con i problemi e le difficoltà del popolo. Ha visto che il popolo deve uscire d'Egitto, ha visto la meta, ha visto che il popolo deve andare nel buon paese. Allora, fratelli e sorelle, oggi, se abbiamo questa visione, non si tratta più soltanto di essere primizie, ma si tratta della Chiesa, si tratta del popolo di Dio. E se provi a incoraggiare, a esortare, a parlare, a incoraggiare la Chiesa ad avanzare, a volte non è così semplice. Avrai molte difficoltà. Non mi disturba di più che quando arrivo a una riunione di preghiera e che non c'è nessun fratello, nessuna sorella che è lì per pregare con me. Perché devono studiare, perché devono lavorare, perché hanno la famiglia, perché hanno i figli o qualsiasi cosa. Questa è una sofferenza per me. E sapete cosa? È una sofferenza che dobbiamo tutti sopportare. Se avete tutto il desiderio di essere primizie, allora aspettati a soffrire. C'è una sorella che ha testimoniato alcuni giorni fa, che ha detto: ma sono una cristiana, perché devo ancora soffrire? Allora leggiamo 1 Pietro capitolo 5 versetto 10. Primo Pietro 5 versetto 10. Or il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. Amen. Abbiamo questa frase: senza sofferenza niente guadagno, senza sofferenza niente gloria. E questa mattina, come abbiamo visto, senza croce non c'è risurrezione. La meta che dobbiamo raggiungere, vi assicuro che non è una via semplice. Dobbiamo soffrire, dobbiamo prendere queste difficoltà del popolo di Dio. Ci sono sempre problemi nella vita della Chiesa. Ci sono problemi con le famiglie, ci sono problemi dappertutto. E che cosa facciamo? Ci lamentiamo come il popolo e diciamo: ma torniamo in Egitto. Oppure siamo come Mosè. Per fede. Amen. Per fede scegliamo. Dobbiamo scegliere. È la nostra scelta oggi. In Romani 8, versetto 18. Sta scritto: infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Romani 8, versetto 18. Dobbiamo essere fedeli, fedeli per correre verso la meta. Questa meta dobbiamo raggiungerla, dobbiamo ottenere questa ricompensa. E non è soltanto non è soltanto personale, ma si tratta anche della Chiesa. In Ebrei 11. Al versetto 26, stimando gli oltraggi di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Dobbiamo ricordarci che per camminare su questa via dobbiamo apprezzare questo. Dobbiamo accettare di sperimentare le sofferenze di Cristo. Se guardiamo i versetti in Filippesi 3, versetto 11, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Versetto 10 sta scritto: tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte. Amen. Per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Fratelli e sorelle, siamo d'accordo di dare tutto? siamo d'accordo di arrivare in un qualsiasi modo alla meta? Siamo d'accordo di sperimentare le sue sofferenze, la sua morte, la sua risurrezione? E poi al versetto 27 di Ebrei 11 sta scritto: per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re. Siete pronti, siete volenterosi di abbandonare l'Egitto? Amen. Per fede abbandona l'Egitto e rimase costante come se vedesse colui che è invisibile. Amen. È sempre Ebrei 11:27. Fratelli e sorelle, siamo volenterosi, siamo d'accordo di prendere questa scelta, di fare questa scelta. È così incoraggiante vedervi tutti predicare il Vangelo, essere così rivolti verso il Vangelo. E mi tocca molto vedere che voi tutti volete darvi per l'edificazione della Chiesa. E certo che volete tutti essere delle primizie, ma tutto dipende dal fatto, dalla domanda: siamo d'accordo di abbandonare il mondo? In 1 Giovanni 2 sta scritto: non amare il mondo. E spero che questa sera avete un'immagine chiara davanti agli occhi per vedere ciò che Satana ha preparato, ha previsto per impedirci di essere delle primizie. Ma per fede possiamo arrivare a questa meta, come Mosè ha detto che voleva assolutamente avere questa ricompensa, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa, al versetto 26. Dobbiamo anche noi tutti avere lo sguardo rivolto alla ricompensa. Lode al Signore. Amen. Oh, Signore.